Sì, io tra l'altro, come qualcuno sa, ho vissuto anche buona parte del concilio, tutti i giorni in San Pietro, sono uno degli residuati bellici, sono rimasti due o tre vescovi che hanno vissuto il concilio, qualcuno di noi, qualcuno in più di noi, nel senso che io facevo quel che, là, in concilio come sapete si parlava solo latino, forse non lo sapete, ve lo sto dicendo io, e quindi anche tutti i ruoli erano definiti in latino. E il nostro ruolo, compreso il mio, era assignator locorum, e in latino, in italiano significa semplicemente chi assegna i posti. In effetti il nostro compito non era tanto di assegnare i posti che erano già assegnati, però insomma 2500 vescovi, metà anzianotti, un quarto con l'Alzheimer, un quinto con problemi di prostata, insomma voi capite, mettendo insieme tutte queste robe avevamo bisogno di qualche assistente. E il concilio, qualche immagine l'avete visto senz'altro, San Pietro non c'erano i banchi che guardavano, ma si guardavano, cioè metà di qua, metà di là, e quindi i numeri erano numerati, i vescovi dall'1 al 1300 più o meno, perché 1, 2, 3 S, 1, 2, 3 D, destra e sinistra. E infatti alcuni vescovi non volevano andare a destra, protestavano, qualcuno non voleva andare a sinistra, bisognava spiegargli che non c'entrava niente, stavolta. E quando, soprattutto i primi giorni, quando arrivavano, non era così semplice trovare il proprio posto. E quindi il nostro primo compito era quello di accompagnarli al loro posto, ogni più o meno 70-80 vescovi, nel senso che c'erano 10 sedili e 7 file e uno spazio per salire e scendere logicamente. Per ognuno di questi settori, più o meno 70-80 vescovi, c'era uno di noi incaricato sia di accompagnare, ma poi dopo qualche giorno il vescovo più o meno era in grado di andare al proprio posto, però si votava molto spesso, si distribuivano gli schemi, c'era uno schema cambiato, bisognava dare a tutti i vescovi, andavamo, c'era una sala, andavamo, ognuno prendeva, io non so, settore 3 prendevo il settore 3, distribuivo i vescovi, gli schemi da discutere, oppure soprattutto il voto, si votava spesso per ogni capitolo, per ogni schema, allora si diceva si vota e noi andavamo a prendere le 80-90 schede previste che distribuivamo i vari vescovi e poi dovevamo raccoglierli. E avevamo un compito interessante perché avevamo potuto cambiare la storia della Chiesa, perché, piccolo dettaglio, ad ogni sedile c'era una matita che aveva una grafite molto nera e la scheda di voto aveva tre possibilità. C'era scritto placet, non placet, placet justa modum, vuol dire sì, no, sì ma con modifiche. Se uno votava placet justa modum doveva dare il foglio su cui era indicato la modifica che desiderava. Però siccome il conteggio avveniva con una macchina, noi portavamo queste schede, le mettevi nella macchina e la macchina contava i voti. Ma contava solo i voti fatti quando si votava con quella grafite. Per cui se io votavo con la Biron risultava scheda bianca. Per cui ciascuno di noi aveva in dotazione una matita e quando consegnavamo le schede dovevamo verificare che avessero votato tutti con quella matita lì, perché altrimenti era scheda bianca. Se avessero votato con la bio, con una matita normale, dovevamo ribadire il voto, che significa che bastava cambiare il voto e avremmo cambiato la storia della Chiesa. Insomma, pensate che razza di responsabilità. Potevamo scrivere, non so, che Gesù non era il figlio di Dio, e mettevamo no, non placet, ci mettevamo d'accordo in certo modo, il Papa diceva purtroppo, votazione democratica, hanno deciso che Gesù non era il figlio di Dio. E vabbè, poi sono nate naturalmente tutta un'infinità di barzellette a proposito di questo, quando, poi vengo subito con le serie, quando un mattino in cui ci fu un bisticcio ma serio fra il cardinale Frinks, che era l'arcivescovo di Polonia, di Colonia, e il cardinale Ottaviani, Ottaviani Frinks, si racconta, questa l'ho sentita io, perché come si usciva in piazza San Pietro c'erano già le barzellette legate a quel che era successo al mattino. E si raccontò subito che il cardinale Ottaviano era andato dal barbiere, il quale gli ha tagliato i capelli, e poi gli ha chiesto, eminenza, vuole una frinzione? Siccome Frinks gliel'aveva dette di tutti i colori, eccetera. Ma questa era prassi, insomma, così anche il nome dei bar erano molto biblici, c'erano due bar, uno si chiamava Barabba e uno Bariona, Bar Abba, ma si chiamava davvero così, non è Bar Abba e l'altro Bar Iona, e il primo periodo aprivano alle 10:30, per cui quando alle 10:30 il vescovo X stava parlando, di colpo 1500 vescovi schizzavano in piedi per arrivare i primi, e questo mi diceva: ma cosa ho detto, cosa ho detto? Voi capite che uno sta parlando e i 1500 se ne vanno, andavano al bar semplicemente di corsa, perché sennò se li avevano cioè. Poi allora la seconda periodo hanno deciso di aprire solo alle 11, ma era divertente, alle 11:05 erano tutti si era da morire da ridere, perché come scoccava alle 11 metà vescovi schizzavano via. E che chi non era molto esperto andava al Barabba, che è un disastro invece di andare al Bariona, perché il Barabba era tutto gratuito, questo è un dettaglio, era tutto gratuito. Quindi c'era un banco lungo, c'erano brioche, cose da mangiare, cappuccini, whisky con ghiaccio, whisky senza ghiaccio, vodka, vino, brunello, tutte queste robe qua. Uno camminava, mangiava, beveva, prendeva. Arrivato in fondo, il problema era tornare indietro. Voi immaginate 500 vescovi che avanzano e 200 che tornano indietro, appunto, col cappuccino in mano. Invece il Barione era molto più furbo, perché c'era una porta laggiù, per cui uno camminava, arrivava in fondo, usciva dall'altra parte, era tranquillo, magari arrivava San Pietro, il suo cappuccino, la brioche, poi quelli più anziani si vedeva cosa avevano mangiato, bastava dare uno sguardo e capivi cosa avevano mangiato, cosa avevano bevuto, ma questi sono piccoli dettagli, insomma. E quindi, insomma, noi facevamo questo, ecco. E si parlava appunto solo latino, questo. E poi c'era il segretario generale, che era Monsignor Pericle Felici, che si divertiva a usare parole difficili che i vescovi non capivano, quindi usava sempre, quando si votava diceva sempre la stessa frase: velin patris ad loca sua remeare, che significa i padri abbiano la cortesia di remare verso il proprio posto, perché per votare bisogna essere a posto. E poi diceva le cose strane, mi ricordo, fra le cose che ricordo, perché poi erano molto come le persone anziane: se davi qualche cosa a qualcuno, erano tutti, e io niente, come questa roba qua, la medaglia, questa roba qua. E un mattino stavano distribuendo, Felici disse, qui a Odie Mane stamattina, distribuendo vobis, che saranno distribuiti pictacea veicularia. Immagino che tutti voi sappiate cos'è un pictacea veicularia. Dice, questa mattina vi sarà dato un pictaceum veicularium. I padri, chissà che roba, ci dà so, una poscarriera, qualcosa del genere, insomma. È un francobollo. Il pictacium veicularium in latino vuol dire una stampa che cammina. E quindi è andato un francobollo, ma c'era il primo giorno con lo stampo, queste robe qua. Comunque, il contesto era di un certo genere, ma adesso veniamo al concilio. Lasciamo perdere, perché se uno comincia a raccontare la storia del concilio sono come gli alpini che ci vogliono 100 euro perché cantino e 10.000 perché smettano. E dunque, come sapete, molte cose le sapete già, le riassumiamo: Papa Giovanni diventa Papa, pochi mesi dopo decide di fare un concilio e lo annuncia. Notate, è stato detto spesso l'idea di Papa Giovanni, eccetera, in effetti ci aveva provato Pio X, ci aveva provato, non era così strano. Pio X aveva affidato a uno l'idea di preparare il concilio, Pio XII aveva nominato una commissione per preparare un concilio. La differenza fra i tre è che i due l'hanno pensato, ma il terzo l'ha fatto. E era Papa da poco, c'era la settimana dell'unità dei cristiani a San Paolo fuori le mura, giorno della conclusione, San Paolo, e il Papa annuncia ai cardinali e alla gente presente che era sua intenzione fare un concilio. I racconti che vengono fatti tra chi dice i cardinali tutti contenti, chi dice ci hanno detto queste matte, insomma, ma anche perché Papa Giovanni, come faceva anche lo storico, ha lasciato varie versioni di questa vicenda, di modo che ogni storico la interpreta come vuole. Ha raccontato che ce l'aveva pensato la settimana prima, l'ha raccontato che ne aveva parlato a Tardini, ha detto che ne aveva parlato a Capovilla, ha detto che non ci aveva mai pensato, ci ha pensato quel giorno lì, l'ha detto, quindi prendetela come volete. Rimane il fatto che annuncia che farà un concilio. Tardini gli dice: ma tu sei matto, cosa stai combinando? Tardini era il suo segretario di Stato, che lui aveva nominato segretario di Stato, avevano quasi la stessa età, ma Tardini era un po' più giovane, per cui quando Tardini gli aveva detto io sono troppo vecchio per fare il segretario di Stato, giustamente il Papa gli ha detto come, io sono più vecchio di te, faccio il Papa, tu da più giovane significa 80 anni, non è che fossero ragazzini, e comunque decide di fare il concilio e mette in piedi il lavoro preparatorio. La prima cosa che viene fatto, e viene subito discussa, perché la Curia Romana voleva mandare un questionario a cui i vescovi avrebbero risposto sì, no, no, sì. E invece il Papa preferisce un'altra formula, e una lettera firmata da Tardini, in cui si dice praticamente, voglio fare il concilio, quali sono a vostro avviso i temi che sarebbe bene discutere al concilio. Questa lettera viene mandata, sono circa 3.000 lettere, perché fate conto, viene mandata a tutti i vescovi del mondo, che erano 2005-2006, a tutti i rettori delle università pontificie, a tutti i superiori generali della congregazione religiosa. Quindi facendo tutte le somme, è un bel numero, hanno risposto quasi tutti, non tutti, ma quasi tutti. C'è chi risponde con una paginetta, chi manda 50 pagine, cioè il materiale è molto vasto, sono 14 volumi, perché poi tutto questo materiale è mandato in considerazione della commissione, la quale, questa commissione anti-preparatoria, doveva preparare gli schemi, cioè i testi riguardanti i singoli argomenti, a partire da ciò che avevano ricevuto dai vescovi. Ora, questa documentazione è molto interessante, se vi interessa, c'è a Bologna, c'è una copia, a Milano c'è una copia, a Roma c'è una copia, quindi se avete qualche pomeriggio che non sapete proprio cosa fare, andate a dare uno sguardo a questo materiale che è molto interessante, se volete vi do anche la catalogazione, il luogo, eccetera. È interessante dal punto per uno storico, è molto interessante perché forse è un caso unico in cui nello stesso mese da tutto il mondo si dice che cosa vorrebbero nel concilio, dagli indiani, gli africani, quindi abbiamo una specie di spaccato mondiale di come i vescovi di tutto il mondo vedevano il mondo in quel momento e cosa pensavano bisognasse dire. E il risultato è che questa commissione prepara gli schemi, fa 70 schemi, che sono fin troppi, poi man mano vengono ridotti, eccetera, e in effetti quello che è l'ultimo testo conciliare, che viene abitualmente chiamato lo schema 13, che è poi il Gaudium et Spes, che viene scritto durante il concilio, si chiamava prima lo schema 17, perché molti sono stati accorpati, eccetera. Comunque il risultato è che vengono preparate da questa commissione anti-preparatoria il materiale per gli argomenti, non so, il problema, la rivelazione, la liturgia, i santi, la politica, eccetera, i vari temi, i sacerdoti, i laici, i seminari, eccetera, e su questo materiale si sarebbe dovuto fare il concilio. E in effetti le commissioni, la commissione anti-preparatoria divide gli argomenti, poi per ogni argomento viene nominata una commissione che lavora a preparare lo schema che sarà mandato ai vescovi perché venga poi discusso in concilio. E un bel giorno, siamo nell'ottobre del 62, arrivano a Roma tutti i vescovi per il concilio, ce n'era uno, l'unico, credo, che ricordava il concilio Vaticano I. Si chiamava Carinci, era stato rettore del Collegio della Panica e tra l'altro io ricordo che facevamo, quando si è ammalato, facevamo assistenza notturna, io l'ho assistito la penultima notte della sua vita, aveva 102 anni, e quando appunto è incominciato il concilio, eravamo nel 1962, lui che era del 1861, perché è morto l'anno dopo, e si ricordava come nel 70, aveva 9 anni, erano arrivati a Roma i vescovi da tutto il mondo, quindi ricordava questo particolare, ricordava anche poi Coage e Fiori Scabuma, perché sono arrivati i piemontesi, hanno occupato Roma i vescovi, con grande coraggio hanno preferito tornare nelle loro diocesi. E quindi arrivano tutti i vescovi, incomincia, e qui incomincia subito il primo problema, poi vengo ai grandi temi, e cioè, tra l'altro Papa Giovanni era assolutamente convinto che il concilio sarebbe stato una specie di incontro di tutti i vescovi del mondo, si trovavano lì, discutevano una settimana o due i testi che avevano ricevuto a casa, li approvavano, li votavano, oh, che bella festa, una cena tutti insieme, non so dove perché erano un po' tanti, vabbè, magari alla GIF fanno i concorsi con 4.000 concorrenti, potevano fare una cena con 3.000 persone e poi andavano a casa. Cioè Papa Giovanni era convinto che sarebbe successo questo. poi si è accorto che le cose sarebbero durate di più, allora aveva pensato un'altra cosa. Poi muore, non potrà vedere. Quando finisce il primo periodo, dice, vabbè, facciamo un secondo periodo, che sarà ottobre del 1963, e in quell'occasione chiudiamo il concilio. Il suo sogno era, siccome il concilio di Trento era finito nel 1563, lui sognava di dire, festeggiamo il quarto centenario del concilio di Trento e chiudiamo il Vaticano II. Poi Papa Giovanni muore durante un periodo tra le due sessioni, e poi il concilio, come sapete, continuerà ulteriormente. I vescovi vanno tutti in San Pietro e qui succede il primo guaio, poi vengo ai grandi temi, e cioè, dopo pochi giorni dall'inizio, alcuni vescovi francesi e olandesi dicono, come facciamo a discutere dei testi che non abbiamo scritto noi? Noi non abbiamo scritto noi, l'ha scritta la Curia Romana, e noi non ci ritroviamo in questi testi, quindi vogliamo cambiare. Prima reazione da parte di Roma dice, ma come sarebbe dire, voi state verificando il Papa, perché il Papa ha firmato questi documenti. E quindi nasce un primo problema. Non solo non li vogliamo discutere, ma non vogliamo neanche che li facciamo subito, perché vogliamo prima conoscerci un po', nominare delle nuove commissioni che riscrivano questi testi. Lì grande fermento in San Pietro, qui stanno rinnegando il Papa, eccetera, eccetera. Quelli che volevano tenere i testi vanno dal Papa a dire è successo questo, e il Papa dice, oh, se non li vogliono fatene un altro. Cioè, ma quello è normale del mondo, se non vogliono fare questo testo fatene un altro. Questi avanti il Papa, si offende, chissà come la prende, no, questo è benissimo, di non mi piace, fatene un altro. Ora, i testi sostanzialmente, ricordo soltanto alcuni più significativi, riguardavano alcuni temi che i vescovi si aspettavano. Per esempio, i vescovi italiani, quasi tutti avevano chiesto che finalmente ci fosse una condanna esplicita del comunismo. Quasi tutti i vescovi italiani ignoravano che cosa fosse l'ecumenismo, poi mi spiego meglio. Domandavano che fossero precisati i compiti e i ruoli dei vescovi. E questo ha una sua logica, perché nel Concilio Vaticano I, dopo che era stato definito l'infallibilità del Papa, il Concilio Vaticano I, c'erano altri schemi che erano dedicati ai vescovi, che l'avrebbero un po' compensato, perché il Concilio Vaticano I sembra che abbia solo parlato del Papa. Ma se continuavano avrebbe continuato su altri temi, solo che l'invasione, l'arrivo a Roma dei piemontesi, l'occupazione di Roma, il concilio viene chiuso e quindi alcuni testi restano non discussi. Quindi i vescovi dice, completiamo il discorso. Quindi c'erano problemi che chiedevano soprattutto i vescovi italiani, precisare il ruolo dei vescovi, precisare e discutere sulla liturgia, e soprattutto volevano delle condanne del comunismo. E qui c'è un primo elemento che determinerà una grossa discussione sull'importanza del concilio. C'è tutta una parte dei vescovi che dice un concilio ha senso se afferma delle dottrine e condanna delle dottrine. Tutti i concili sono stati affermazione, condanna. Papa Giovanni aveva detto tutto ciò che si poteva condannare l'abbiamo già condannato e tutto ciò che si poteva affermare l'abbiamo già condannato. Per cui voleva un concilio pastorale e mi spiego, voleva un concilio che dicesse le verità da credere sono queste, noi vogliamo riflettere come oggi la Chiesa può trasmettere queste verità. Quindi trovare un linguaggio, delle modalità, dei modi di trasmissione che siano adatti, non che cambino la verità, ma che usino un linguaggio adatto alla cultura di oggi. E questo era lo scopo che aveva dato Papa Giovanni al Concilio. Mentre altri dicevano, un concilio vero è un concilio che afferma delle dottrine e condanna degli errori. Notate che col passare del tempo uno dei maggiori sostenitori che un concilio è valido, importante, fondamentale, se afferma delle dottrine e condanna degli errori, era un giovane teologo che poi diventerà cardinale, si chiamava Ratzinger, e che non ha mai cambiato opinione, ha sempre detto sto concilio non conta nulla perché è stato solo un concilio pastorale. Lo ha detto sempre, quindi questo non ha cambiato opinione, neanche diventato Papa continua. Ha cambiato opinione, ha sempre pensato, è stato un momento della storia della Chiesa, ma che non conta nulla. Io esaspero il discorso, che lui dice peggio, e no, ritiene che questo concilio è stato un momento, ma che non ha nessuna importanza. Ma lo ha sempre detto e non ha cambiato opinione. Faceva parte di quelli che ritenevano che un concilio vero è un concilio che afferma delle verità e condanna degli uomini. Ci sono altri, confesso modestamente che ne faccio parte anch'io, l'ho scritto almeno 1000 volte, che ritiene che un concilio vero è quello che si chiede come oggi annunciare la verità eterna nel linguaggio contemporaneo. Quindi un concilio è tanto più vero quanto più pastorale. Quindi c'è tutta una corrente di opinioni che dice l'importanza di un concilio dato dal fatto che è un concilio pastorale, e c'è tutta una corrente di opinioni che dice che il concilio non ha nessuna importanza perché è stato un concilio pastorale. Ci sono opinioni, soltanto che poi se uno ha un'opinione diventa papa, sapete, diventa un po' un problema, perché il papa ha ragione, quindi poi il prossimo dirà diverso, perché sapete, da che mondo è mondo, il papa migliore è sempre quello che è morto. E quindi quando è morto Papa Giovanni, cioè quando c'era Papa Giovanni c'era Pio XII, sì, però insomma, ecco vero, è arrivato Paolo VI, dopo un po' si è cominciato a dirsi, però ecco vero, adesso che c'era questo papa, c'era i Papa Boni, si chiamava questa marea di giovani che adoravano Giovanni Paolo II. Qualche mese dopo la morte, ho chiesto a qualcuno in che giorno è morto, non lo sapevano più. Adesso tutti questi che lo adoravano fanno fatica a ricordarsi in che anno è morto, non in che giorno. E non vi faccio la domanda perché magari anche diversi di voi non si ricordano in che anno è morto quel papa che abbiamo adorato, eccetera. Poi arriverà questo, di cui bisogna parlare bene, arriverà uno nuovo e incominceremo a poter parlare male di quello morto, eccetera, eccetera. È la bellezza della storia della Chiesa, potete sempre parlare male di qualcuno. E poi i parroci. Sono tutti santi, però se uno dice male, dice di quello che è morto, quindi resisti perché guarda che poi dopo... no, ma sì, fra 100 anni comincerà a dire, sì, era un bravo fanciullo, però... A Solero si dice Mansnan de David. Quando dicono Mansnan de David, guarda, sei rovinato. Sei rovinato perché se dicono quella frase lì è finita. Solero. Perché dei morti non si parla male. Ma Mansnan de David, era un disgraziato, era qui, era tutte queste robe. Cioè, vabbè, comunque. E il concilio incomincia, dicevo, con questo problema qua, che molti vescovi non sono d'accordo sugli schemi. Poi gli schemi vengono cambiati e incominciano appunto le cosiddette votazioni. E come funzionava il concilio? Notate che nel primo periodo funziona maluccio, perché c'era proprio un problema tecnico. Voi capite che gestire un'assemblea di 2500 persone, tutte provenienti da ogni parte del mondo, quindi abituati a stili completamente diversi, dai nordamericani che arrivavano con la agli italiani che ormai giù con il 15% di inclinazione sulla sinistra, tutte queste robe qua. E no, io avevo il suo stile, insomma. Io racconto sempre la storiella a cui ho assistito tutte le mattine, l'avrò raccontata 1000 volte, ma ogni volta mi scappa da ridere. C'era nel mio settore il cosiddetto vescovo castrense nordamericano, cioè il vescovo responsabile dell'esercito, che era uno, c'era stato 2 metri, aveva fatto il marino, lo so, aveva 2 spalle così, ma non capiva nulla di latino, nulla. Ed era seduto a fianco all'ausiliare di Novara, Monsignor Franzi, che era di un magro, diceva rosari, ma una cosa faceva paura. Questo qua c'era la preghiera iniziale del concilio e poi lui se ne andava via, perché Felici diceva ex antomnes, cioè tutti i nomi, ex antomnes, e se ne andava. Però affidava al suo vicino, c'era il concilio dei pianisti al Parlamento, diceva al suo vicino di votare placet, e gli diceva placet, e se ne andava, ma non gli diceva placet. Questo qua tutte le mattine sapeva che a metà rosario aveva il suo penitenza, quello si alzava in piedi e gli faceva place, questo sprofondava giù di 1 metro nella sedia, gli dava delle botte sulla spalla incredibile, e scompariva lì, poi man mano riemergeva e quello, e se ne andava. Tutte le mattine ho visto sto place, era l'ausiliare di Novara, Monsignor Franzi. Era una cosa, tra l'altro poverino, era magro e mi ha fatto qualche volta la gara, aveva più o meno il naso che era il triplo del mio. Voi immaginate il profilo, era una cosa pazzesca, lui arrivava in San Pietro, vedeva il naso e poi arrivava lui. Era una cosa incredibile proprio, non so se l'aveva rifatto, non so se c'era il silicone, queste robe qua, adesso si rifanno altre cose. Le votazioni come avvenivano? Cioè, vi dicevo, si incominciava a discutere un testo. Il testo, per esempio, sulla liturgia, poi vengo da alcuni argomenti. I padri avevano il testo sulla liturgia e c'era un primo voto, significava: sei d'accordo che questo testo sia la base della discussione? Se la maggioranza era place, si incominciava a discutere quel testo. Se la maggioranza era non place, vuol dire quel testo non ci va bene, deve essere rifatto. Se veniva place, benissimo, allora il testo serve per la discussione. Allora si diceva, passiamo al primo capitolo. Sei d'accordo che il primo capitolo possa essere discusso? Place, allora si discuteva il primo capitolo. Ed era, si dava la parola 3-4 giorni sul primo capitolo. Alla fine del primo capitolo si passava al secondo. E mentre si discuteva il secondo, la commissione modificava il primo in base alle osservazioni che erano state fatte o ai fogli placet iuxta modum che erano state date. Finita la discussione del secondo, tornava in aula il primo rifatto e si diceva: ti va bene questo primo rifatto? Se andava bene, placet, eccetera. Se non andava bene, si rifaceva di nuovo, eccetera. Si andava avanti con questo criterio. E quindi ogni volta, quasi ogni giorno c'erano delle votazioni con le schede, eccetera. Ora, i temi un po' più discussi, se vogliamo poi ricordarvi, ho ricordato tutto sommato che cosa si aspettava dei vescovi italiani, però che cosa si aspettava il Papa lo sappiamo sia perché aveva visto un po' i vari testi, ma poi perché fa quello straordinario discorso. Il Papa l'11 ottobre fa due discorsi. Uno quello più impegnato, uno quello che ricordiamo di più perché credo che almeno 10 volte l'abbiamo sentito tutti. E cioè al mattino apre il concilio e fa il discorso che si intitola Gaudet Mater Ecclesia, cioè la Chiesa è piena di gioia. E fa un discorso bellissimo che tra l'altro per lungo tempo si è detto gliel'hanno fatto, gliel'hanno scritto, eccetera, eccetera. Adesso hanno trovato tutti i manoscritti, sua scrittura, sua aggiustata, eccetera. Quindi il testo l'ha scritto integralmente lui. In cui annuncia che cosa si aspetta dal Concilio, dà alcune indicazioni, ma soprattutto chiede esplicitamente che sia un Concilio segnato non dalle condanne, ma dall'ottimismo. Cioè da uno... Papa Giovanni ha sempre detto, per parlare con una persona prima di diventargli amico, perché se gli dice delle cose prima dell'amicizia non funziona. Se crei un rapporto d'amicizia, poi puoi anche discutere le cose, ma prima devi creare il rapporto d'amicizia. Quindi Papa Giovanni era convinto che anche nei confronti del mondo moderno contemporaneo bisognava avere un atteggiamento molto positivo. E infatti una delle frasi che viene sempre citata dice: purtroppo sento attorno a me dei profeti di sventura che dicono continuamente che tutto va male, eccetera, eccetera. È una delle frasi che viene più citata al mattino, appunto, quando inaugura e apre il concilio. Il discorso che la gente ricorda di più è quello della sera. L'11 ottobre a Roma siamo andati, insomma, metà Roma, non esageriamo, ma Piazza San Pietro era totalmente piena, molti con la fiaccola, e lui non voleva più parlare, poi Capovilla gli dice: ma almeno dica almeno buonanotte, che lui appare dalla finestra e ha visto la piazza piena, quindi ha detto due parole: saluto, sono contento che siate venuti. E ricordo un dettaglio che appunto ci ha colpiti, perché c'era una nuvola che, quando lui dice persino la luna questa sera è venuta all'appuntamento, perché la nuvola aveva coperto la luna e se n'è andata in quel momento. Lui stava parlando, ha alzato gli occhi, ha detto persino la luna. E poi il discorso che ricordate: andate a casa, date una carezza a un bambino, dite la carezza del Papa, se c'è una persona malata, sofferente, fate eccetera, dite questa è la carezza del Papa. E forse la frase che si ricorda di più, insomma, che è il primo giorno dell'inaugurazione del concilio. Poi, come vi ho detto, pochi mesi, lui sapeva già di avere un tumore, pochi mesi dopo la situazione si aggrava e come sapete, vede un primo periodo, è convinto che sarebbe chiuso nel secondo periodo, in effetti morirà a giugno prima di vedere il secondo periodo. Tra l'altro forse qualcuno di voi ricorderà almeno le immagini televisive, perché quella sera il cardinale Traglia, che era il vicario di Roma, aveva deciso alle 18 di dire messa in a Piazza San Pietro, e la piazza era assolutamente piena di gente, e ha celebrato la messa alle 18. Il Papa è morto verso le 19, quindi in pratica quando Traglia ha finito la messa, andate in pace, poco dopo si sono spento le luci del suo appartamento ed è morto in quel momento, in pratica è morto alla fine della messa di quel giorno lì, e non ha visto il secondo periodo del concilio, eccetera. Questo avrebbe un po' provocato una domanda, ma il concilio continuerà, perché qualcuno pensava, erano già un po' preoccupati tutti questi vescovi, che si erano create le maggioranze, le minoranze, i tedeschi erano la testa dura, gli olandesi erano tutti atei, gli italiani non capivano niente, i sudamericani andavano per conto loro, gli africani avevano portato la moglie e i figli, cioè non è proprio così, ecco, però c'era una situazione un po' difficile, quindi pensavano non continuerà. In effetti il penultimo giorno, due giorni prima della chiusura del primo periodo, il cardinale Sunens, che era l'arcivescovo di Malines-Bruxelles, aveva fatto un discorso che si è saputo dopo, concordato con Papa Giovanni, in cui aveva detto: dobbiamo riscrivere gli schemi ancora da rifare con questo schema, e aveva indicato una specie di struttura generale di tutto il concilio, come avrebbe dovuto continuare il concilio con i suoi lavori. All'indomani mattina Montini, che non aveva praticamente mai parlato e che tutti indicavano come successore di Papa Giovanni, si alzò e disse: sono del tutto d'accordo col cardinale Sunes, che ha parlato ieri, e anch'io ritengo che gli schemi devono essere fatti così, così, così. Quindi era un modo per dire: il concilio continua, insomma, per cui il Papa, fanno Montini Papa, e con il successivo ottobre si è ripreso il secondo periodo del concilio. Il secondo periodo, come ho raccontato varie volte, per alcune cose ormai le dico sempre, io ho fatto l'ingresso a San Pietro con un finto vescovo, nel senso che avevo un amico di Reggio Emilia che aveva già una certa età e non aveva proprio lo stile, perché aveva i denti un po' fuori da troppo gigio, aveva i piedi molto piatti, camminava, però aveva un incedere molto solenne. E arrivato al collegio Copranico, dove abitavo, io avevo il tesserino, quindi entravo in San Pietro, mi dice: io sono arrivato la sera, dice, vorrei andare domani alla sfilata dei vescovi, ma non ho il biglietto. Ma dice: potresti defestirti da vescovo? Poi dice: andiamo dal rettore. Il nostro rettore era un monsignore di quelli di ultimo grado, cioè sapete, c'era il grado infimo, poi un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, o poi o imbecillisci del tutto ti fanno vescovo, cioè c'è un cammino proprio graduale, anche con i monsignori, un po' come negli uffici, no? L'ha detto il primo grado, il secondo grado, il terzo grado, il quarto grado, poi non so che cosa. Adesso per esempio in Alessandria il quinto grado, il sesto grado, metà sono in prigione, gli altri sono forze. E poi tutte le sere c'è un mio amico, dice: vado a attraversare il ponte Meo, c'è scritto che l'hanno fatto. La prima volta, pluff, è caduto dentro. Beh, c'è scritto che c'è, vabbè, tu guarda meglio dove sei finito. E insomma, comunque, allora andiamo dal rettore, che era protonotario apostolico, cioè aveva tutti i vestiti del vescovo tranne la croce. Aveva il medaglione apostolico. Solo che con la cotta e la mozzetta non si vede la croce, basta metterla dentro. Sono andato dal rettore, aveva più o meno, i piedi no, ma non c'entrano, però la struttura corporea è uguale. Poi devi anche come era buono. Dico: monsignore, cosa fa domani? Sto in casa. E i vestiti li usa. Beh, dice, quelli di sempre. Ma dico, quelli viola con la mozzetta. No, 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 no. Posso prenderli? Pigliati. Ma li posso prendere tutti? Pigliati. Non mi ha mica chiesto perché, eccetera, eccetera. Mi piglio. Ho preso il vestito viola, mozzetta, la cotta, tutte queste robe qua. Vabbè. Poi al mattino devi andare proprio a piedi. Lui aveva una 1100, quella 1100 con le codine dietro, proprio di rappresentanza. Dico: monsignore, sta in casa? Sì, sta in casa. La macchina non la usa? No. Neanche l'autista? No. Posso? Si chiamava Nardiello. Posso? Telefono. Dico: posso telefonare a Nardiello? Nardiello! Dobbiamo uscire, arrivo! Era l'autista, era roba seria, perché cioè, questo si mette tutti i vestiti, anch'io elegante, perché in San Pietro avevo le code, cioè qualche
code,
avevo due code. Sì, sì, era una cosa incredibile. Avevamo l'abito nero, la coda, infatti non si usciva mai con le code, perché ogni tanto ti facevano lo scherzo, erano due code, ogni tanto facevano lo scherzo. Uno da dietro prendeva la coda di uno e la coda dell'altro li legava. Tu alla prima donna che incontravi, scusa, passavano di cuore, ma le ducate! La avvolgevi nelle code, insomma, non era proprio una cosa così bella, ecco, non stava bene fare queste robe qua. Vabbè, comunque, e andiamo in macchina con lui dietro, vestito da vescovo, io davanti, arriviamo dalla Santa Marta, lui apre il finestrino, benedice e guarda, tutti sono attenti, e dico: poi monsignore, andiamo su, guardiamo. E siamo andati fino al cortile di San Damaso, dove c'erano tutti i vescovi. con la macchina, con la macchina. Dico, Nadia, torniamo alla mezza, dai, vengo alla mezza a prenderli. Siamo venuti giù, c'erano 2000 vescovi, ci siamo messi, lui si è messo dentro, tutto vestito bene, io con le mani giunte, quindi ci avevamo l'inclinazione del capo era 15 gradi, quindi avevamo sempre il goniometro, eccetera. E ci siamo messi in fila, siamo scesi giù, piazza San Pietro, ingresso solenne in San Pietro, a un certo punto questo mi guarda e fa, ma lui, senti un po', quanti saranno quelli miei? Ha detto, non lo so, lui era falso, sì, ma era un tipo simpaticissimo, era, e dice, ti abbiamo trovato il modo, e lui ha detto, guardate i vestiti, la macchina, non so, dai dove vuoi, non è che si sia preoccupato tanto, vabbè. Le discussioni, vi dicevo, avvenivano più o meno così, secondo e terzo periodo, e qui naturalmente, qui vengono poi temi più significativi, ve ne ricordo alcuni perché naturalmente le cose sono andate molto più per le lunghe di quanto possa sembrare, ma comunque, il primo documento di cui si discusse è bruttino, è quello sui mezzi di comunicazione di massa, ma la ragione per cui è bruttino è che dopo pochi giorni avevano deciso che gli schemi non andavano bene, bisognava rifarli tutti. Però voi immaginate 2500 vescovi che arrivano da tutto il mondo, dopo una settimana dicono andiamo tutti a casa. Non sarebbe stato molto... anche vi immaginate la stampa come avrebbe preso una roba del genere. Allora hanno deciso, mentre si rifacevano gli schemi, se non altro di discutere e approvare l'intermirifica, cioè il testo riguardante i mezzi di comunicazione. Questo spiega un po' perché è stato un po' tirato giù al volo. E poi man mano si sono preparati gli altri testi. In effetti, dopo tutte queste operazioni che vi ho ricordato, si sono arrivati quasi sempre alla quasi unanimità. Nel senso che quando, dopo discusso un capitolo, altro capitolo, rifatto tutto, si riportava lo schema intero e si votava quello schema. Mediamente i no sono 5, 6, 7, non molti di più. C'è un solo caso in cui sarebbero stati di più, lo schema sulla libertà religiosa, ci torno subito, erano almeno 90-100 che forse avrebbero votato contro, ma diversi di loro, per evitare che passasse uno degli ultimi schemi con troppe opposizioni, non sono venuti. Cioè quel mattino un certo numero di loro non è venuto in San Pietro. Notate che era successo esattamente la stessa cosa quando il Concilio Vaticano I approvò, votando alla quasi unanimità, il testo sulla infallibilità pontificia. C'era un gruppetto di vescovi piemontesi lombardi che non erano d'accordo. E fra questi che non erano d'accordo, alcuni erano d'accordo sulla dottrina, ma non sulla opportunità, cioè è vero, ma non è il caso di. Altri non volevano definirlo. Il risultato è che un certo 15 o 20 di loro, prima della votazione, sono rientrati nelle loro sedi. Per esempio Nazzare di Calabiana, già vescovo di Casale, poi vescovo di Milano, è uno di quelli che non era d'accordo. Però se uno guarda il numero di voti, le opposizioni parlate sono molto di più dei voti. Ma la ragione è che diversi di loro sono venuti via. Lo stesso è avvenuto per la libertà religiosa, che è stato il testo sicuramente più discusso ed è quello che è all'origine del distacco che sarà poi successivo del gruppo di Lefebvre, del vescovo cosiddetto Lefebvre, eccetera. E il testo sulla libertà religiosa, ma ripeto, ci torno quasi subito, il testo sulla libertà religiosa aveva avuto più voti del previsto, soprattutto perché pochi giorni prima della votazione di quel testo, Paolo VI era stato invitato a parlare alle Nazioni Unite. E Paolo VI mandò un messaggio al Concilio dicendo vado a parlare in un consesso dove ci sono presenti rappresentanti di religioni di ogni tipo e non so che figura ci faccio se vado là a parlare dopo che la Chiesa Cattolica ha votato contro un testo sulla libertà religiosa. E questo certamente ha pesato sugli orientamenti di molti padri che erano un po' indecisi per una ragione anche in qualche modo comprensibile. Allora vi ricordo quali sono un po' dei temi che sono stati più discussi, lasciando quelli un po' più tecnici, per esempio uno dei testi, secondo me uno dei testi più belli ma più tecnico, quindi non sto adesso a entrare nell'argomento, è quello sulla Bibbia che si chiama la Dei Verbum. È uno dei testi molto belli, ma la stessa discussione avvenuta su quel testo lì fu una discussione molto tecnica, cioè fra esegeti, studiosi, storici, quindi vi ricordo solo che il testo è molto bello, ma non sto a soffermarmi. Mentre invece uno dei testi che venne abbastanza discusso, ma arrivò poi a una conclusione molto bella, è quella che si chiama la Lumen Gentium, e cioè l'ecclesiologia, cioè il testo che descrive la Chiesa Cattolica. E qui il messaggio, il modello è molto semplice, anche se può sembrare un po' banale come lo presento, ma immaginate una lavagna, immaginatelo, e su quella lavagna immaginate di disegnare una piramide, una grande piramide. E poi immaginate che quella piramide sia composta da scalini e che ogni scalino ci sia indicato che cosa rappresenta. E che cosa avrete in questa piramide? Avete in alto uno, che è il Papa, che ha il potere supremo su tutta la Chiesa. Poi avete il collegio che lo aiuta, quindi un gradino un po' più ampio, non molto, il collegio cardinalizio. Poi avete un gradino un po' più ampio, i vescovi. Poi avete un gradino un po' più alto, i parroci. Un gradino un po' più alto, le suore, un po' più largo, le suore. E poi il popolo fedele, la gente, i fedeli, il popolo, chiamatelo come volete. Non solo, ma è un modello gerarchico fondato sulla gerarchia, cioè dove l'importanza della persona dipende dal gradino su cui sei. Se sei nell'ultimo non conti niente, man mano che cresci d'autorità cresci di gradino, diminuisce il numero e aumenta il potere, fino a che arrivi l'ultimo, che è il potere assoluto del Papa, che è da solo il potere su tutto. E questo è il modello gerarchico. In altre comunità, mi ricordo qualche anno fa in un paesino del Brasile, un vecchio contadino mi spiegava che l'autorità e la gerarchia dipende dal sedere. Voce del verbo sedere. Voi avete pensato ad altro, ma era un verbo. Dice, in base a come ti siedi, indichi la tua autorità. E poi mi ha spiegato. Eravamo in una chiesetta di paese, molto povera, molto semplice, e mi dice, vedi, noi siamo tutti seduti per terra. Siamo un ammasso di contadini che non contiamo niente. Siamo il nostro sedere, voce del verbo sedere, è la terra. Siamo tutti seduti per terra. Ma abbiamo un grande rispetto per i bambini. Avrai notato che davanti abbiamo messo tutte panchette e i bambini stanno sulle panchette. Però non potevamo far sedere te per terra o sulle panchette. Abbiamo girato un po' a trovare una sedia non scassinata, abbiamo trovato una buona sedia, te l'abbiamo, hai visto che tu hai la sedia, era vero, dietro all'altare c'era la sedia. Dice, sai che qualche anno fa è venuto il vescovo e ci hanno spiegato che un vescovo deve avere la sedia con i braccioli. Vabbè, io non sapevo, casca giù, non lo so, sapete, in certi ospedali alle cose e quindi abbiamo girato là, finché in vari paesi abbiamo trovato una sedia con i braccioli. È venuto il vescovo, gli abbiamo messo la sedia con i braccioli. Speriamo non venga il Papa, diceva, perché se no non so cosa facciamo. Però come noterai, il vescovo è molto importante, si siede su una sedia a braccioli, tu sei un po' meno, hai una sedia normale, i bambini sulle panchette e noi per terra. Vedi che è il sedere che fa sì che si denota l'autorità? E qui che cosa dite? Aveva ragione anche lui, insomma. Ora, in questa piramide che vi ho detto, era il modello ecclesiologico, cioè l'immagine di Chiesa che ci dava il Concilio Vaticano I. Adesso, almeno il teorico, non sarà applicato, ma l'immagine della Lumen Gentium, cioè il testo sulla Chiesa del Vaticano II, è perfettamente uguale, ma rovesciato. Provate quella piramide che ho appena detto, immaginate, giratela al contrario. E infatti il concilio non dice c'è il Papa, le dice c'è il popolo di Dio. Tutta la gente che crede, che va in chiesa, che crede nel Signore, ed è il popolo di Dio. Dentro quel popolo di Dio, in un paese, c'è un parroco che fa il servizio, non che comanda, che è al servizio del popolo di Dio. E quindi parroci. Poi ci sono i vescovi che in una diocesi sono al servizio del popolo di Dio. Poi i cardinali, poi il Papa. E voi capite che cambia tutto, perché altro è dire Papa, i vescovi, eccetera, man mano che scendi, scende, aumenta il numero e diminuisce il potere. Altro è dire il potere, che non è il termine giusto. L'immagine della Chiesa è un grande popolo, dentro quel popolo ci sono delle gerarchie, cioè dei servizi. Adesso provate a fare l'immagine, spostate questa immagine a livello di famiglia, in una famiglia che funziona. Il giorno in cui tu ricevi l'ospite o il giorno in cui tu butti via le immondizie, non è che conti di più quando ricevi l'ospite o e conti di meno. Se la famiglia funziona, qualunque servizio è per far funzionare meglio la famiglia. Tu puoi buttare via l'immondizia o ricevere l'ospite, ma sei sempre uno della famiglia. Quindi il tentativo che fa il Concilio, poi vabbè, insomma, ci vuole un po' di tempo per applicarlo, ma è di rovesciare il modello di Chiesa. Da una Chiesa dove il potere scende e diminuisce, a una Chiesa in cui c'è un popolo al cui servizio ci sono delle persone, che sono i parroci, i preti, le suore, il laico impegnato, i movimenti, l'azione cattolica, il volontariato, metteteci tutto quello che volete. Ma notate che lo spirito del Concilio era tutto questo. Non è per comandare il popolo di Dio, ma per meglio servire il popolo di Dio. Sarà teorico, ma è chiaro che è tutta un'altra cosa, insomma. Quindi questo modello. L'altro elemento che venne molto discusso, se ristabilire o no il diaconato permanente. Voi sapete che una volta il diacono era il gradino precedente il sacerdozio, ma nei primi secoli della Chiesa il diaconato erano delle persone che accettavano di fare certi servizi nella comunità. E allora sì, ci si chiede, nella discussione al Concilio, se era il caso di ristabilire questo. E il problema era duplice. Cioè, tutti d'accordo, benissimo, facciamo dei diaconi che non diventeranno preti, che sono diaconi al servizio della Chiesa. La divisione avvenne fra chi dice, possiamo fare diaconi anche delle persone sposate o no, non devono essere sposate. La conclusione fu appunto che possono essere ordinati diaconi, cioè persone che sono al servizio della Chiesa senza diventare preti, già sposati. Se invece uno non è sposato, viene ordinato diacono, di fatto non si deve più sposare. Qui naturalmente i giuristi hanno sollevato subito un problema che è abbastanza semplice. Ve lo suggerisco nel caso ci sia qualche giovane che vuol fare il diacono, vi spiego cosa deve fare. Decide di diventare diacono, non è sposato e diventa diacono. Dopodiché, qualche anno dopo, siccome vuole sposarsi, chiede la dispensa dal diaconato e si sposa. Qualche anno dopo dice, io vorrei di nuovo fare diacono. E siccome ha già ricevuto una volta l'ordinazione, non gliela danno più. Quindi, in pratica, facendo sta stradina qui, riesce a sposarsi. Nel caso, ecco, ciò che non è passato, non so se qualcuno l'aveva proposto, ma ciò che non è passato era il diaconato femminile. Anzi, le cose sono peggiorate dopo il Concilio, ma a parte questo. E l'altro tema che venne molto discusso fu quello dell'ecumenismo, cioè il rapporto con le altre chiese cristiane. Probabilmente qualcuno di voi sa che nel linguaggio europeo, soprattutto italiano, quella era una parola che non si doveva pronunciare, perché si interpretava l'ecumenismo come tutte le chiese cristiane sono uguali, che tu sia protestante, luterano, calvinista, è la stessa cosa. Quindi si usava il termine unionismo, che significa questi erano uniti alla Chiesa cattolica vera, se ne sono andati, tornino alla casa del padre, rifacciano l'unione con la casa del padre, il problema è risolto. Quindi usavano, infatti alcuni vescovi italiani quando sentivano parlare il termine ecumenismo si spaventavano. In effetti però il Concilio era pieno di gente che viveva in territori dove c'erano molti anche protestanti, anche solo la Germania, metà è cattolica e metà è protestante, ma c'erano altre zone in cui la maggioranza era protestante, e i vescovi della Scandinavia, eccetera, dicevano noi viviamo quotidianamente con una maggioranza protestante, e quindi c'è tutto un discorso su come orientare i rapporti con le chiese cristiane, cioè con quelle chiese che credono in Gesù Cristo, dicevo come i luterani, i calvinisti, eccetera, ma che non condividono la posizione del mondo cattolico. Notate, sono tante, perché quando si chiede, fai un esperimento anche con un cattolico molto buono, se provi a dirgli, prova a elencare quelle che conosci, le chiese cristiane che conosci, fino a 7-8 qualcuno ci arriva, magari voi arrivate a 9-10, ecco, i luterani, i calvinisti, gli avventisti del settimo giorno, i mormoni, gli zwingliani, insomma 7-8 ci sono. E però quando uno dice che all'ultimo convegno ecumenico che è avvenuto in Austria e non erano presenti tutte le chiese cristiane europee, cioè c'erano rappresentanti delle chiese cristiane europee ma non tutti, erano rappresentate a Graz 197 chiese cristiane, 197 chiese, e non c'erano tutti. Questo significa che attualmente in Europa abbiamo più di 200 chiese, intendo chiese cioè che hanno una struttura, una gerarchia, un'organizzazione dei credenti, una chiesa in cui pregare, eccetera. Sono più di 200 le chiese cristiane in Europa. Vedete l'unità, non preoccupatevi, ci vuole ancora qualche migliaia di anni, c'è tempo, insomma. Però comunque questo, se voi leggete oggi il documento sull'ecumenismo, vi rendete conto che a partire da dove si era, è un documento straordinario. Cioè è stato fatto un passo avanti enorme. L'altro elemento che ha suscitato molte discussioni, se vogliamo, è quello sull'ultimo, il cosiddetto Chiesa Mondo, che è la Gaudium et Spes. Ed è interessante come era stato intitolato il primo precedente. Il documento finale si dice Gaudium et Spes, cioè la gioia e la speranza che poniamo nel mondo, eccetera, eccetera. Mentre il testo precedente era il dolore e l'angoscia che proviamo guardando il mondo, voi immaginate che cambiamento c'è stato in quel testo, anche solo le parole iniziali. Dolore tango cominciava così, che diventa Gaudium et Spes. Bastano due parole per dirvi lo spirito con cui si arrivò a un documento che venne steso durante lo stesso concilio e che venne da molti accusato di essere troppo ottimista, cioè una delle accuse che viene fatto a quel documento è di essere un documento troppo ottimista. Ho lasciato per ultimo il documento che per un bravo cristiano che va in chiesa ogni tanto, insomma quando gli capita, ma che comunque ogni tanto va in chiesa, è il documento di cui ci si accorge di più, perché uno che non pratica molto l'esegesi biblica non si è molto accorto di quel che è cambiato nel testo della Verbum, dei Verbum. Uno che non si occupa, non si angoscia tanto dell'ecumenismo, che semplicemente dice, ma per carità, magari ogni tanto incontro in Alessandria i testimoni di Geova, e dice, per carità, ho già difficoltà a credere alla mia religione, lei vuol spiegarmene un'altra, e però non è che incida molto nella nostra vita. Anche la Gaudium et Spes dice, vabbè, insomma, faccio già fatica a dare uno sguardo d'amore su mio marito e sua moglie, immaginiamoci a tutto il mondo, ecco, quindi. Ma il documento della riforma liturgica, di questo ci siamo accorti tutti, perché un bel giorno ci siamo accorti che hanno girato l'altare. Un bel giorno ci siamo accorti, era il 7 marzo del 1965, che una parte della messa, e poi tutta, che una parte della messa non è più stata detta in latino ma in italiano. E questi elementi qua sono elementi che chi va in chiesa non poteva non accorgersi. Quindi direi che il testo più significativo, almeno per la maggior parte del popolo di Dio, il testo che ha colpito di più è stato la riforma liturgica. E non è casuale che sia anche il testo che ha fatto più discutere. Fra chi voleva continuare con una certa tradizione e chi voleva, e come senz'altro sapete, oggi c'è tutta una parte della Chiesa Cattolica che vorrebbe ritornare al latino, a certe forme. Ora, che cosa c'è dietro il problema della riforma liturgica? Il problema non è la riforma liturgica. Si può dire in latino, in italiano, in inglese, in spagnolo, non cambia niente. Il problema che c'è dietro sono due concezioni della preghiera e del rapporto della persona con Dio. Questo è il vero problema. E cioè c'è tutto un mondo che dice l'Eucaristia è il momento in cui si rifà l'ultima cena, in cui Gesù condivide con gli apostoli la cena e poi annuncia l'Eucaristia e fa l'Eucaristia, pregano tutti insieme in una lingua che tutti capiscono e sono tutti coinvolti. E sono quelli che sostengono che attraverso un cammino la Chiesa è giunta a recuperare il modello dell'ultima cena. C'è un altare, c'è una persona chiamata il presidente che prega con la gente, che è coinvolta, che risponde, che prega, che sente, che ascolta, che capisce quello che dice e che partecipa a questo momento fondamentale della preghiera. E questa è una concezione. C'è un'altra concezione, pur abbastanza diffusa, che dice il mistero di Dio è grande, l'uomo non può capire il mistero e quindi il prete e la gente si rivolge tutti insieme, si rivolgono ipoteticamente a Dio tutti insieme, e non è il prete che guarda la gente, ma la gente e il prete guardano verso l'alto dove c'è Dio, se vogliamo. È un linguaggio misterioso, la gente non è coinvolta perché il linguaggio significa il mistero che si vuole adorare, e quindi è chiaro che la concezione di una condivisione, di una partecipazione, non è funzionale alla grandezza del mistero di Dio. Il terzo elemento, ma questa è una boiata pazzesca, sono quelli che, essendo amanti dello spettacolo, dicono che era un grande spettacolo. Ma questa gente, uno che va in chiesa solo per assistere al grande spettacolo, credo che non sia questo il problema, anche se sicuramente mi ricordo quando incominciarono i seminaristi a non portare più la tonaca, mi ricordo un articolo del Figaro, il Figaro è un giornale francese più o meno di centrodestra, che protestava e spiegava le ragioni. Non era il sacrale, la tonaca, tutta questa roba. In effetti, io sono stato alla Gregoriana negli anni in cui portavamo ancora la tonaca. Se voi andavate davanti alla Gregoriana a mezzogiorno e un quarto, era uno spettacolo straordinario, nel senso che 5.000 preti, non seminaristi, futuri preti, uscivano tutti insieme. I brasiliani erano vestiti di giallo con una fascia nera, i tedeschi erano vestiti di rosso con una fascia nera, i latinoamericani non brasiliani erano vestiti di viola con una fascia nera, noi eravamo vestiti di nero, i frati o marroni o bianco, e gli orientali erano ancora meglio perché avevano un po' il vezzo che ti ricorda abbastanza adesso, ma nelle donne, cioè avevano la tonaca con solo tre bottoni qua e la fascia, per cui all'ambrosiano, soltanto che fuori era nera e dentro era colorata. Se voi camminate con un certo stile, allungando un po' la gamba, invece che una coscia appariva un pantalone. Ripeto, lì erano uomini, però era molto bello vedere questi che camminavano un po'. Ora, voi capite che 5.000 persone che escono tutti insieme, c'era l'arcobaleno totale, era uno spettacolo. C'erano i cinesi, non c'erano ancora, ma c'erano i giapponesi, i tedeschi, tutti lì pronti con la macchina fotografica. E il Figaro dice: ma quale mai mondo ci può offrire uno spettacolo del genere? Adesso ce lo vogliono togliere. Cioè, il suo problema non era preti, non preti, il problema era che perdiamo lo spettacolo. Per chi va in chiesa per lo spettacolo, beato lui. Però in effetti le due concezioni che allora si contrastavano e che oggi si contrastano è una concezione di una condivisione o del mistero di Dio grande che tu non ti devi coinvolgere. Però è indubbio che la riforma liturgica è stata allora e dopo e oggi sicuramente uno dei testi conciliari maggiormente discussi. L'altro elemento, vi dicevo, quello dell'ecumenismo, però è andato un po', è passato abbastanza facilmente. Il risultato è, non ricordo solo due piccole cose, il risultato è che da un lato si creò qualche anno dopo, attorno alla riforma liturgica, cioè chi continua i presi della messa in latino, e alla libertà religiosa, alcuni non accettavano quel testo, si creò un gruppo di persone che non accettavano quel testo. In particolare oggi sono quelli legati al vescovo che è morto un po' di anni fa, Monsignor Lefebvre. E l'altro, appunto, un gruppo di persone che continua a pensare che quel concilio conta poco perché è stato un concilio non dogmatico, e altri che dicono che l'importanza del concilio è proprio dovuta al fatto che è stato un concilio pastorale. Qualche anno dopo incominciò un periodo abbastanza complesso per la storia della Chiesa, per cui un certo numero di persone incominciò a dire la colpa del concilio. Tenete presente che il concilio finisce nel 65, nel 67 incominciano le occupazioni dell'università e c'è il cosiddetto 68, e cioè occupazioni, scioperi, eccetera. E in particolare, dato numerico, tra il 68 e il 75, quel che era una volta mediamente ogni anno lasciava il sacerdozio l'1% dei preti, cioè in media era l'1% dei preti che lasciavano il sacerdozio. In quegli anni si passò al 10%, cioè dall'1% si passò al 10%. Ci fu un abbandono del ministero sacerdotale molto forte, e questo vale anche per le suore, cioè grosso modo l'abbandono fu attorno. E soprattutto, e questo creò un problema di dialogo, perché la fascia che aveva abbandonato soprattutto erano i 35-45, cioè erano in maggioranza preti fra i 35 e i 45 anni. Il risultato è che ci siamo trovati una strana piramide dell'età, avevamo una fascia grossa giovanissima, una fascia grossa di vecchi e il vuoto in mezzo. E questo si è sentito, insomma. Però primo discorso, la gente quando ha in mente una cosa non crede più a nulla, neanche all'evidenza. Uno dei discorsi che venne fatto allora fu: la colpa, se ne sono andati perché la colpa è del concilio. Ora, ci voleva poco fare due conti anagrafici. Se uno prete nel 68-69 lascia il ministero e ha da 35 a 40 anni, vuol dire che era stato in seminario 15, 16, 18 anni prima, e cioè nel 50, 51, 52, non durante il concilio. Quindi è un piccolo dettaglio: hanno lasciato molti il ministero, molti preti formati prima del concilio. Quindi dare la colpa al concilio è perlomeno discutibile. Il concilio può aver rivelato una serie di cose, però il problema era come mai non si sono trovati pronti a. Ma appunto, adesso non voglio entrare in questo discorso, ma certamente tra il 68, 69 e 70 ci fu un certo buon gioco da attribuire colpe al concilio che non aveva, perché se io dico la Chiesa, ma tanto che tutto questo, il 68 non è il 68 della Chiesa, Parigi, Berkeley, l'Olanda, dappertutto ci furono manifestazioni studentesche molto pesanti in quegli anni lì, dove il concilio non c'entrava proprio niente. È un fenomeno, insomma, che può essere anche studiato. Si possono dare risposte diverse, ma certamente, concludo su questo, su alcuni temi le modifiche sono state forti. Vi ho citato l'ecclesiologia, questo cambiamento di concetto della Chiesa, e che ha implicato una certa teologia del laicato, cioè un laicato che aveva quasi nessuno spazio prima e che ha uno spazio maggiore con questa concezione del popolo di Dio. Una modifica totale nei rapporti fra le Chiese, il problema dell'ecumenismo. Una scoperta del concetto di libertà religiosa, che non significa che tutte le religioni sono uguali, ma significa che se uno è in coscienza e convinto della bontà della sua religione non puoi condannarlo. E infine, soprattutto, quella che appunto che è stato l'elemento che ha senz'altro colpito di più, cioè la riforma liturgica, che è uno dei frutti maggiori del concilio, almeno di quelli che hanno colpito di più la gente che va in chiesa, eccetera. Poi naturalmente possono succedere, concludo con un piccolo episodio che mi è successo un po' di vari anni fa in Francia, e faceva il dottorato di Stato in Sorbona un tizio, 35enne, e io in commissione. Come forse non sapete, in Francia i preti non possono essere professori titolari d'università, ma l'università francese può mettere fra le commissioni di concorso all'università uno straniero che abbia tali titoli dell'altro, per cui ero lì in quanto professore universitario in Italia, ma nessun francese avrebbe immaginato che io potessi essere un prete, perché in una commissione in Sorbona non ci può essere un prete. Poi io avevo vestito, avevo anche la cravatta, ammetto che avevo anche la cravatta e la giacca, e alla fine di questa discussione si va a prendere un aperitivo nella sala fianco, e il papà del cosiddetto laureando, laureato ormai, 35enne, mi si avvicina: come mai? Ho saputo che lei è italiano. Sì, sì, sono italiano, eccetera. E mi dice: ma guardi sto figlio qua, per carità, ma si rende conto di che cosa? 35 anni, scrive libri, ma neanche una donna. Vabbè, dico, cioè, poi io a 35 anni, poi mi sono sposato, dice, poi basta, poi mi sono sposato, però insomma, io gli ho detto: ma figlio mio, ma siamo tanti da fare, niente, studia, legge. La tesi era su alcuni aspetti del concilio, e poi mi dice: devo dire però che sta messa in francese non mi piace proprio. E cioè? Ah, la messa in latino, ma come va bene? Il figlio aveva 35 anni, eravamo anni 75-76, quella sì che era bella. Ma dico: guardi, dipende da dove va. Ci sono chiese dove le messe in francese sono brutte, chiese in cui sono belle. Dico, se va a Solero per esempio, non c'è ancora tutto, comunque, e ci sono chiese in cui le messe in latino sono brutte. Lei in genere in che chiesa va? Ma dice, non è che si vada molto, ecco, anche perché sti canti francesi sono proprio brutti, dico, ho capito, ma lei in che chiesa va? Sì, però ci va da qualche volta, ma non è che, no, dico, ma qualche volta cosa vuol dire? Natale, Pasqua? Più o meno. Natale, Pasqua? Non sempre. Ah, e dico, una volta all'anno? Se devo essere sincero, forse no. E dico, quando è l'ultima volta che è andato in chiesa? Quando mi sono sposato. Ah, e quando sei sposato?
Beh, dice, faccia conto, mio figlio ha 36 anni, due anni prima, ma sarà stato 53, 54.
Ah, dico, 53. Sa quando è stato il concilio?
Sì, beh.
Anni 60, appunto. E sa quando è cominciata la messa in francese?
Ah, non lo so, fine del concilio, appunto, nel 65.
Se non ho capito male, lei in vita sua non ha mai visto una messa in francese. E dice, ragione, adesso che ci penso, perché mi stava dicendo che sono così bello? E ma sa, me lo dicono tutti. Ah, no, dico. A questo punto arriva suo figlio. Oh, ciao papà, visto che stai parlando con questo amico. E dice, sai, è un prete. Questo qua è sbiancato il volto. È rimasto un momento là e dice a suo figlio, ma fregato. Testuale, ma fregato. Dico, perché? Sì, facevo finta di niente, diceva suo figlio. Quando è? Quando va? Cosa fa? Mi ha fatto dire che io l'ultima volta che sono stato in chiesa 38 anni fa, che non ho mai visto una messa in francese che ne parlo male. Me l'ha fatto dire. Può anche succedere questo, ecco. Vabbè, adesso ho finito davvero.